Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buonconsiglio, siamo qui per un nuovo appuntamento con la rubrica Andare oltre gli inganni. E questa sera vogliamo dedicarci a una figura straordinaria, come sempre sono i santi che sono straordinari, e questa figura è collegata alla nostra, diciamo, vita del nuovo mese di aprile, perché domani la Chiesa ricorda San Francesco da Paola e quindi apriamo il mese di aprile con questo santo meraviglioso e questo grande taumaturgo. Che cosa significa taumaturgo? Significa che è colui o colei che sono in grado di intercedere in maniera eccezionale per le anime e le persone, e per il loro fisico, per la loro guarigione spirituale, corporale, e per essere appunto in grado di ottenere da Dio prodigi e miracoli eccezionali. E certamente San Francesco da Paola si inserisce in questo ambito agiografico, avendo dato dimostrazione di poter compiere miracoli sorprendenti in tutto l'arco della sua lunga vita, perché è morto a 91 anni e quindi la sua capacità proprio di intercedere per le persone e anche al di là, cioè il taumaturgo è colui che compie anche prodigi al di là delle persone stesse, ovvero agendo sulla natura, per esempio, e quindi apportando dei benefici anche a livello proprio, oggi si direbbe ambientale, no? E infatti stupisce moltissimo la carenza oggi di persone che non pregano, per esempio, per la siccità, un problema che è dei nostri giorni. Sono avvenute nel corso della storia moltissimi accadimenti che sono similari ai nostri giorni, le pandemie, le guerre, le carestie, la siccità, eccetera, eccetera. Ma mentre un tempo in cui l'Occidente cristiano piegava le ginocchia, a cominciare dai vescovi e dai pastori, per chiedere l'intercessione proprio, no? Dei santi e chiedere l'aiuto a Dio per poter risolvere i problemi anche a livello proprio sociale, naturale e quindi delle catastrofi che accadono in terra, nel mondo. Ecco, oggi invece non c'è più questa volontà. Molti si dichiarano cattolici, ma in realtà la loro fede è misera, è povera, la loro fede è scadente. E molti sono anche apostati, dicono di credere e poi nel concreto non credono e quindi ritengono certe manifestazioni della fede come qualcosa di superato. Ma ad esempio il credere nei miracoli. E è superato perché si pensa che sia superstizione, che sia qualcosa che appartenga al passato. E ciò che appartiene al passato, per coloro che hanno una mentalità modernista e quindi di assoluta credenza nel progresso dell'evoluzione dell'umanità, nell'evoluzione dei sistemi di ricerca, nell'evoluzione della scienza, si pensa che tutto ciò sia in grado di poter eliminare la potenza, la forza soprannaturale. E quindi non c'è più quel credo della fede che davvero ha nell'essenza, perché nell'essenza, il fatto di vedere nell'intervento soprannaturale, nell'intervento divino, una forza maggiore rispetto a quella dell'uomo. La forza dell'uomo è limitata, è piccola, è misera in confronto alle potenze celesti. E tuttavia, oggi questo credo cattolico è qualcosa di svilito, dove si pensa che le forze umane possano risolvere i problemi dal punto di vista sociale, ambientale, familiare, lavorativo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora noi invece che crediamo con quella fede che è sempre stata nella Chiesa, quella fede che è basata soprattutto sulla credenza del soprannaturale e della forza che questa sovrannatura ha attraverso la grazia di Dio sulla azione della natura, ecco, allora noi proponiamo degli esempi, proponiamo dei testimoni della fede secondo il Vangelo e quindi attingiamo fin da subito, come premessa alla attività taumaturgica di San Francesco da Paola, di cui domani appunto ricorre la memoria liturgica, facciamo questo preambolo attingendo proprio dal Vangelo. Nel capitolo 17, al versetto 5, l'Evangelista Luca scrive: Gli apostoli dissero al Signore, aumenta la nostra fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso, sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Ecco che quindi noi abbiamo dallo stesso Gesù le parole che ci invitano a credere. E se è veramente una fede autentica, questa fede può veramente far intervenire la grazia di Dio e poter realmente provare, sperimentare che cosa vuol dire la grazia in terra. Vuol dire veramente l'ottenimento di grazie, benedizioni e anche proprio miracoli. Il miracolo è quell'atto che permette di capovolgere la realtà terrena e quindi anche capovolgere le leggi di natura. È significativo che quando appunto ci sono delle commissioni di scienziati, di medici, di ricercatori che devono dire la loro opinione, il loro giudizio sui miracoli che la Congregazione per la causa dei santi mette loro di fronte, perché noi sappiamo che per beatificare, canonizzare delle anime è necessario avere non solo le prove processuali dell'iter, appunto del tribunale ecclesiastico che dà un giudizio, no? Sulla l'eroicità o meno delle virtù cardinali e teologali del candidato, ma ci vuole anche una sorta di processo divino. E il processo divino avviene attraverso i miracoli, ovvero il sigillo che veramente quell'anima è santa, è data, beata e santa, quel sigillo è dato da Dio attraverso i miracoli. Se quell'anima compie miracoli, vuol dire che agisce per Dio, attraverso Dio e ottiene appunto i miracoli. Allora, ecco che allora vediamo proprio Gesù che invita ad avere una fede, aumenta la nostra fede, chiedono i suoi apostoli a Gesù. E c'è un punto esclamativo, San Luca lo mette, aumenta la nostra fede, quindi è una richiesta forte, perché gli apostoli sanno di essere uomini, sanno di essere limitati, vorrebbero maggiore fede perché la loro fede non è sufficiente, sentono che non è sufficiente, allora la chiedono, la invocano a Gesù. E Gesù risponde in questi termini: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Così risponde Gesù. Quindi non dice: sì, vi aumenterò la fede. Dice: voi sforzatevi di averla, e se questa fede sarà davvero realistica, autentica, potreste fare cose eccezionali, fare cose che umanamente non è possibile fare, come per esempio, appunto, sradicare una pianta, un albero di gesso e trapiantarlo nel mare. Ma non basta, non basta. San Giovanni ci fa un altro riferimento alla fede. E in fondo ci parla già, ci pronostica di quello che accadrà dopo Gesù nel corso dei secoli attraverso i testimoni di Gesù, i testimoni della fede, quelli veri, quindi i maestri buoni, sani, e non ci parla dei maestri che non credono ai miracoli. E dice San Giovanni, riportando le parole di Gesù: in verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. E i santi fanno questo. Chiedono delle cose in nome di Gesù Cristo, in nome della seconda persona della Santissima Trinità. E ci credono così profondamente che ottengono i miracoli. Li ottengono e addirittura hanno compiuto dei miracoli, i santi nel corso del tempo, anche più grandi di quelli di Gesù. A tanto arriva la grazia di nostro Signore, a tanto arriva, donando delle qualità, delle doti, delle capacità che in terra si sono manifestate più fortemente, più grandemente di quelle che Gesù ha fatto. Siamo arrivati a questo punto, cioè l'amore di Cristo è talmente grande che lui non fa concorrenza con i miracoli, e quindi sa che chiedendo a Gesù, chiedendo al Signore, alla Santissima Trinità, le grazie e i miracoli, ecco che in cielo Gesù, che è risorto, compie attraverso i santi cose che in terra non aveva compiuto. Questo ci viene descritto da San Giovanni nel capitolo 14, nei versetti 12 e 14. Quindi i santi sono coloro che credono, che hanno quella fede che appunto può realizzare cose impossibili e che vanno anche contro le leggi di natura e quindi anche contro le leggi della scienza terrena. Perché Ecco, vorrei fare un distinguo. C'è una scienza che è limitata perché è della Terra e si svolge nel mondo. E il mondo lo vediamo bene quanto è limitato. Le persone, anche i grandi scienziati, hanno delle menti talvolta geniali, ma sono comunque limitate. E abbiamo d'altro canto una scienza che è del regno di Dio. La scienza del regno di Dio è sapienza assoluta, perché Dio è onnisciente, è onnipotente e può tutto, quindi può agire indipendentemente dalle leggi naturali. Quindi abbiamo da un canto la scienza umana limitata e dall'altro abbiamo la scienza del regno di Dio. La scienza del regno di Dio quindi è una scienza e una sapienza che è celeste perché è nella sovranatura, ma allo stesso tempo fa parte del regno di Dio e il regno di Dio è anche ciò che è creato, ciò che lui ha creato. Quindi parliamo anche del regno di Dio quando parliamo dell'universo, parliamo delle galassie, parliamo del sistema solare nostro e quindi parliamo anche del mondo. Ci può essere il regno di Dio nel mondo? Sì, e come? E ci sono persone che vivono nel regno di Dio e per il regno di Dio. Queste persone sono per eccellenza i santi che hanno un continuo alternarsi quando in particolare sono dei mistici e in particolare sono dei taumaturghi, vivono la vita di scienza di Dio e vivono nel mondo pur non appartenendo al mondo, pur non essendo nel mondo, perché essi sono già nel regno di Dio. Quindi non dico che sono già in paradiso, ma dico che sono già nel regno di Dio, perché essi lavorano in quel regno, per quel regno, secondo le leggi del regno di Dio. E quando si vive nelle leggi e per le leggi di Dio, è evidente che si scompongono anche le leggi di natura. San Francesco da Paola nasce a Paola, ovvero in provincia di Cosenza e quindi in Calabria, il 27 marzo del 1416 e morirà 91enne a Castello di Plessis-les-Tours, in Francia. Il 2 aprile 1507. È stato un grande eremita, un grande amante di San Francesco d'Assisi e ha fondato l'ordine dei Minimi. Questo eremita, questo mistico, questo taumaturgo venne beatificato il 28 luglio 1513. Pochi anni dopo la sua morte, da Papa Leone X, e fu canonizzato il 1 maggio 1519 da Papa Leone X. Quindi sia la beatificazione sia la canonizzazione sono avvenuti pochi anni dopo la sua morte, il suo Dies Natalis del 1507. La famiglia di Giacomo, perché si chiamava così il padre di Francesco, proveniva da Cosenza e ancora diciamo questa famiglia aveva un'origine siciliana, proveniva da Messina. Il nome venne dato al bambino dal padre Giacomo Martolilla. In onore di San Francesco d'Assisi, quindi venne battezzato con il nome di San Francesco proprio per la devozione che la famiglia aveva nei confronti del santo assisano. E anche perché, occorre dirlo, i padre e madre avevano chiesto l'intercessione di San Francesco per ottenere una grazia. Ottenere la grazia di avere un figlio, perché la loro età era già avanzata e non avevano ancora avuto la gioia di un bambino. Ed ecco che arrivò il primo miracolo della vita di San Francesco da Paola, uno dei tantissimi miracoli che egli ottenne da Nostro Signore. Ecco che San Francesco d'Assisi elargì la grazia e il miracolo, appunto, di poter avere un figlio. E dopo alcuni anni nacque anche una seconda figlia, Brigida. Da bambino Francesco contrasse una gravissima malattia, un'infezione ad un occhio. Tanto che i genitori cosa fecero? Sì. Rivolsero nuovamente al santo di Assisi, dal quale avevano già ottenuto un miracolo. E noi sappiamo che il nostro Signore è illimitato nel suo amore, nella sua bontà. E quindi non guarda mai alla quantità di grazie e di miracoli, guarda sempre alla qualità della fede. E questo l'ha dimostrato anche Gesù. In terra ne ha compiuti tanti miracoli, ma questa quantità era dovuta proprio alla qualità della fede. Se Gesù trovava la fede vera, allora elargiva miracoli, fino ad arrivare alla risurrezione di San Lazzaro. E quindi ecco che i genitori di Francesco chiedono nuovamente a San Francesco d'Assisi un nuovo miracolo e fecero voto che nel caso di guarigione il loro bambino avrebbe indossato per un anno intero l'abito dell'ordine francescano. La malattia, infatti, se ne andò e non lasciò praticamente traccia. Francesco, il piccolo Francesco miracolato, giunto alla vita per miracolo e miracolato nel suo corpo, fu particolarmente attratto non solo da San Francesco d'Assisi, ma dalla pratica religiosa. E all'età di 13 anni, narrò della visione che lui ebbe di un frate francescano che gli ricordava il voto fatto dai suoi genitori. Venne quindi accolto nel convento francescano di San Marco Argentano e qui rimase per un anno proprio per assolvere alla promessa dei suoi genitori. Anche qui un richiamo fortissimo ai nostri tempi. Noi sappiamo, per certo, avendolo anche sperimentato personalmente, molti pastori non credono più all'intercessione dei santi e addirittura impediscono a coloro che hanno ottenuto delle grazie di poter assolvere a dei voti, come ad esempio portare in un santuario un ex voto di ringraziamento. Questo, per esempio, è avvenuto e avviene al Santuario della Consolata di Torino. Ci tengo che venga appunto saputo in maniera pubblica che il Santuario della Consolata di Torino, la Consolata di Torino è colei che è da veramente secoli e secoli la protettrice della città e ci sono molti devoti alla Consolata. Ebbene, quelli che credono ancora nei miracoli, che chiedono al Signore il miracolo, che si rivolgono alla Madonna consolata perché possa intercedere presso il Signore, chiedono e ottengono, grazie ai miracoli, ecco, alla consolata di Torino si dice, il rettore stesso dice, no, non si portano ex voti. Esistono quelli del passato, quindi si possono vedere come fossero un museo, no? Un museo dove ci sono antiche credenze di persone che credevano e che hanno portato questo dono in ricordo, in memoria, per gratitudine alla Madonna, grazie ai miracoli. Ecco, oggi si dice che no, si possono andare a vedere quelli che sono del passato, ma sono credenze antiche e quindi oggi non si crede più in queste cose, non si crede più in queste cose. Questo significa non avere più fede, la fede autentica, e quindi il rettore della consolata ti mette fuori dalla porta, come è successo alla sottoscritta, perché non crede. E quindi il tuo ex voto è un feticcio, diventa un feticcio quasi scandalo per la cattolicità dei nostri giorni. Ed ecco che invece questo convento francescano aveva accolto questo tredicenne Francesco per poter assolvere alla promessa dei genitori. Questo anno è stato provvidenziale, perché è evidente che questo bambino già assorbito in un clima di grande fede, grazie ai suoi genitori e grazie già all'impronta che il Signore aveva messo in lui, ecco che egli può vivere in questo anno la vita religiosa in maniera più forte rispetto alla dimensione domestica. Così forte è questo suo desiderio di vivere ormai delle cose di Dio, che addirittura ambisce alla vita eremitica, quindi neanche alla vita cenobitica, ovvero della comunità, quando i frati vivono in maniera, diciamo, no, comunitaria la regola, ecco, ma egli sente che è portato ad una vita più austera, più rigorosa, più solitaria, per unirsi maggiormente a Dio. Ha un bisogno intrinseco di vivere di Dio, di unirsi in maniera mirabile alla Santissima Trinità. E allora cosa successe? Nel 1435 egli riuscì, dopo un periodo di vita eremitica a Paola, nella sua terra natia, riuscì ad avere una sequela, cioè ci furono delle persone che lo riconobbero come una guida, come un direttore spirituale. E allora con i suoi discepoli costruì una cappella e tre dormitori, dando di fatto inizio all'ordine dei Minimi che ha fondato. Alle prime adesioni se ne aggiunsero molte altre, tanto che il 31 agosto 1452 il nuovo arcivescovo di Cosenza, Monsignor Pirro Caracciolo, concesse l'approvazione diocesana, atto che comportava la facoltà di istituire un oratorio, un monastero e una chiesa. L'edificazione del nuovo monastero fu l'occasione per i concittadini di Francesco, di San Francesco da Paola, di utilizzare appunto questo fermento costruttivo, di utilizzarlo per poter manifestare la loro grande stima nei confronti di questo santo. Persino i nobili paolani e fecero da operai, cioè manifestarono la loro stima creando una fama di santità, perché già all'epoca tale era considerato San Francesco da Paola, e questa sua aurea divina venne riconosciuta anche dai potenti e persino appunto i nobili fecero da operai per erigere il monastero, la chiesa, l'oratorio. Ecco, pensate a che punto si arriva attraverso la figura dei santi. Quando sono santi potenti come un San Francesco da Paola o come un San Francesco d'Assisi o come un San Pio da Pietralcina, è evidente che tutti se ne avvedono, perché l'esplosione divina che esce da questi santi richiama l'attenzione, il fascino, l'amore delle persone che tutte hanno bisogno di santità, perché hanno bisogno di Dio. Il santo è il tramite tra il cielo e la terra. È il tramite, è il ponte, è il ponte. Questi sono i veri ponti. Oggi si parla di ponti laici. Parrebbero spirituali, ma è un inganno. Il ponte vero è la santità, che collega il terrestre al celeste. Ed è evidente che ci deve essere una mediazione. La mediazione sono i ministri di Dio quando compiono davvero il loro dovere. E sono i santi e le sante. E sono loro il vero ponte per ottenere la pace interiore e quindi anche la pace esterna. Oggi pace non c'è, c'è tanta violenza, ci sono tanti suicidi, c'è tanto malessere, ovunque, nelle case e fuori dalle case. Manca la santità, mancano i santi che crediamo ci siano dentro ai conventi, ce ne sono ancora, sì, ce ne sono ancora. Però mancano i pastori, mancano i vescovi santi e mancano queste realtà mistiche, mancano i taumaturghi e mancano perché siamo poveri, la Chiesa è povera di fede, oggi la Chiesa è povera di fede e quindi le grazie stentano ad arrivare. I miracoli stentano ad arrivare perché ci sono troppo pochi che credono veramente. La fama di santità di San Francesco da Paola si diffuse in una maniera rapidissima, tanto che nel 1467 Papa Paolo II inviò a Paola un suo emissario per avere notizie dell'eremita calabrese. Rientrato a Roma, l'inviato pontificio Monsignor Baldassare de Gutrossis presentò un rapporto positivo sulla vita di preghiera ed estrema austerità che pervadeva tutto il monastero fondato da San Francesco da Paola. Talmente ne fu colpito da aggregarsi lui stesso alla comunità dei minimi, prendendo il nome di Baldassare da Spigno. Pensate la meraviglia. Che cosa meravigliosa. Il commissario, che appunto era andato a ispezionare la vita monastica nuova e doveva verbalizzare, rendere conto alla Santa Sede, fu talmente attratto fatto da quel modo di vita, da quella santità che respirò in quel monastero, che decisi di aderirvi. Ecco allora che veniamo in merito proprio ai miracoli che sono veramente stati un marchio incredibile nell'esistenza di San Francesco da Paola. Ce ne sono stati molteplici, ma alcuni sono davvero sorprendenti ed è per questo che questa sera vogliamo parlarne e ricordarli. Fra i fenomeni soprannaturali a lui attribuiti c'è in particolare la guarigione di un giovane affetto da un'incurabile piaga che aveva ad un braccio e si cercò di guarire questa piaga attraverso delle erbe comuni. Ma non si riusciva ad arrivare alla guarigione. Ebbene, ecco che intervenne San Francesco da Paola. Sgorgò dell'acqua, fece sgorgare dell'acqua, l'acqua ancora oggi conosciuta come cucchiarella. Ed egli fece scaturire quest'acqua colpendo con il bastone una roccia presso il convento da Paola, quindi presso il suo monastero. E ancora qui, in questo sito, c'è appunto questa memoria e perciò è divenuta nel corso dei secoli meta di pellegrinaggi. Le pietre del miracolo, che restarono in bilico mentre minacciavano di cadere sul convento, ecco, sempre quindi in questo luogo, fu grazie ad un altro intervento di San Francesco da Paola che disse: fermatevi per carità. E qui ecco l'intervento del santo taumaturgo che agisce sugli elementi della natura. E noi sappiamo per certo che ci sono appunto stati anche altri santi che intervengono, ad esempio, sulle infestazioni di cavallette nei campi, sul discorso della siccità che dicevamo prima, quanti attraverso le benedizioni e non solo di santi canonizzati, parliamo anche proprio di sacerdoti, di parroci che credendo quante volte hanno ottenuto i miracoli della pioggia, le grazie appunto dei raccolti abbondanti in tempo di carestia, oppure le infestazioni appunto di insetti, di parassiti, e si sa per certo anche attraverso le testimonianze che hanno dato i contemporanei del santo che ha appunto ottenuto tali grazie, o anche di parroci, dicevamo, perché esistevano e ci sono ancora le rogazioni, ma sono diventate delle eccezioni. Oggi neppure più le benedizioni nelle case, tanti parroci, la maggior parte dei parroci non benedice neanche più le case, capite il problema? Quindi le rogazioni anche sono un fatto pressoché dimenticato, ci sono delle eccezioni. E le rogazioni erano importantissime per il bestiame, per i campi. Ecco, non si crede più. Non si crede più all'intervento della sovrannatura sulla natura. Questo è gravissimo. È di una gravità assoluta, assoluta, perché la fede non è una questione di mero intelletto, è sì una questione di ragione, ma è una questione anche proprio di anima, l'anima razionale. Quindi abbiamo la ragione nella fede, possiamo contemplare la ragione, certo, si arriva alla fede anche, ed è buona cosa arrivare con la ragione, ma non è sufficiente, perché perché non sarà una fede completa. La fede completa è quella che assorbe anche la dimensione più intima della persona, che è quella spirituale, che è quella appunto dell'anima. E quindi una dimensione che va oltre il mondo, oltre il terreno, oltre alla scienza terrena di cui parlavamo prima. E poi a Napoli, davanti al re, al sovrano di Napoli, che voleva tentare San Francesco da Paola con un vassoio pieno di monete d'oro offerte per la costruzione di un altro convento, San Francesco rifiutò. Perché rifiutò? Perché sapeva che quelle monete arrivavano da un potere che non era secondo le leggi di Dio, perché ci sono sovrani e sovrani, ci sono quei sovrani che appunto esercitano il loro potere avendo per strada, come via, come loro via, le leggi divine. Questo sovrano, appunto contemporaneo in quell'epoca di San Francesco, non seguiva le leggi di Dio. E quindi ecco che San Francesco compie questo miracolo, prende una moneta dal vassoio, la spezza e da essa esce sangue. Il sangue quindi che usciva era quello, simboleggiava quello dei sudditi, del popolo che era tiranneggiato dal proprio sovrano. Ecco quindi a cosa arrivava la santità di San Francesco da Paola. Un altro miracolo davvero straordinario, fu questo, fu un miracolo legato ad un agnellino. Egli era molto affezionato a questo agnellino e lo aveva chiamato Martinello. Un giorno gli operai, mentre lavoravano, operai del convento che si stava edificando, ebbero fame, ma non avevano appunto di che sfamarsi. E decisero quindi di mangiare proprio Martinello, l'agnellino di San Francesco da Paola. Lo uccisero e lo misero appunto in pentola e dopo la cottura lo mangiarono, gettando le ossa e i resti nella fornace dei mattoni. San Francesco iniziò a cercare il suo agnellino, il suo Martinello, e quindi chiese agli operai che lavoravano proprio al convento da Paola se lo avessero visto. Ma logicamente essi si vergognavano di denunciare quello che avevano fatto e quindi negarono di averlo visto. Ma a un certo punto San Francesco si mise a chiamarlo, a chiamare Martinello, e a quel punto l'agnellino uscì dalle fiamme, le sue ossa si ricomposero e si ricompose persino la carne che gli operai avevano mangiato. Martinello era sano e in vita e appena l'agnellino uscì dalla fornace è chiaro che il fatto sconvolse i presenti. E gli operai rimasero fortemente imbarazzati nei confronti di questo gigante che è stato San Francesco da Paola. Risale invece al 1º aprile, oggi, 1464, il miracolo fatto da San Francesco da Paola a Galatro, in Calabria. In quell'anno c'era appunto molta carestia. Cola Banaro ed altri 8 operai, tutti di Arena, si erano diretti verso la piana di Terranova per trovare lavoro in un tempo di grande difficoltà. Oggi siamo in un tempo di grande difficoltà economica, però purtroppo troppi pastori parlano di politica, di sociologia. E purtroppo devo dirlo anche lo stesso Sommo Pontefice. Si parla troppo terra a terra, si parla troppo in forma orizzontale, non c'è spirito sufficiente in maniera verticale, trascendente. E quindi erano disoccupati. Attraversarono il passo di Borrello e giunsero nel territorio di Galatro e si imbatterono in San Francesco, che era diretto in Sicilia. Egli chiese loro un po' di pane, il santo chiese a loro il del pane, ma loro stessi erano affamati e non avevano nulla, non avevano pane con loro. Allora San Francesco disse testualmente: "Datemi le vostre bisacce, perché dentro c'è del pane." E la sicurezza dei santi che ci sorprende, no? Ma la loro sicurezza in realtà è vissuta in maniera molto naturale, perché essi, e riprendiamo quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, vivono già nel regno di Dio nella sua totalità. Quindi nel naturale si può agire attraverso le forze soprannaturali. E allora ecco che gli operai danno le loro bisacce al santo, che le apre e trova il pane di cui aveva detto. Pane bianchissimo, buonissimo. Addirittura si dice, le testimonianze riportano nei processi, che quel pane era caldo e fumante. Tutti ne mangiarono di quel pane. E qui ricordiamo il miracolo di Gesù, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E chi crede in Cristo veramente può replicare e addirittura accrescere l'intercessione, perché Cristo è in corpo e divinità in cielo, nella sovranatura, e quindi credere in Lui significa ottenere anche in terra più di quello che lui in terra ha fatto. Quindi tutti mangiarono di quel pane e quanto più ne mangiavano, tanto ne trovavano ancora e di più nelle bisacce. Addirittura si dice che per 3 giorni gli operai e San Francesco da Paola insieme si alimentarono di quel pane miracoloso. Esiste ancora oggi nella località del Miracolo un casolare sulla cui parete esterna è affrescata un'immagine del santo che risale al 1600. E poi c'è ancora un altro miracolo, uno dei tantissimi, miracolo famosissimo, quello dell'attraversamento dello stretto di Messina. E avvenne questo dopo che questo attraversamento, diciamo poi con che cosa, no? Non con una barca, una nave, no, no. Il barcaiolo Pietro Coloso si era rifiutato di traghettare gratuitamente San Francesco da Paola e alcuni suoi discepoli. E quindi ecco cosa avvenne. Non si demoralizzò di certo San Francesco da Paola. Cosa fece? Gettò nello stretto di Messina, quindi in Calabria, gettò nel mare il suo mantello. E su quel mantello lui e i suoi discepoli traghettarono lo stretto di Messina, giungendo in Sicilia. Ecco perché è patrono della gente di mare d'Italia, San Francesco da Paola, e patrono è stato appunto dato a lui questo compito di proteggere la gente del mare d'Italia, quindi i marinai, i pescatori, coloro che vivono di mare e nel mare. Fra i tanti carismi di San Francesco da Paola è attribuito anche quello della profezia. Infatti previde che la città di Otranto sarebbe caduta in mano ai musulmani, ai turchi, nel 1480, e previde che sarebbe stata poi riconquistata dal re di Napoli. La fama di santità, la fama di questa sua capacità di ottenere grazie e miracoli continuamente, giunse anche in Francia. E la Francia lo volle, lo reclamò a gran voce. Questa, diciamo, così, fama, arrivò grazie ai mercanti napoletani e nel 1482 Re Luigi XI seppe quindi di questa figura straordinaria, di questo santo, ne seppe e lo mandò a chiamare perché ne aveva bisogno. Si era ammalato gravemente. San Francesco era molto restio all'idea di lasciare la sua gente bisognosa, tanto da indurre il sovrano francese addirittura a inviare un'ambasciata presso Papa Sisto IV perché ordinasse a San Francesco di recarsi presso di lui. Il Papa vide in questa supplica del re una possibilità per poter avere migliori rapporti diplomatici con la Francia. Ed ecco che quindi ordinò al minorita San Francesco di recarsi in Francia. Egli aveva già 67 anni e dovette quindi per obbedienza al Papa lasciare la sua terra e attraversare le Alpi, abbandonando quindi il suo stile di vita austero nel convento, per passare invece ad una vita nel Palazzo Reale, perché lì era reclamato, lì nel Palazzo Reale, e lui doveva obbedire al Papa. Il 2 febbraio 1483 partì da Paterno Calabro e insieme a Bernardino Otranto di Cropalati e anche Giovanni Cadurio da Rocca Bernarda e Nicola d'Alessio, che era sua nipote, e tutti insieme appunto raggiunsero la Francia. Qui rimase molti anni e non solo appunto fu diciamo sotto la protezione e al servizio, no? Come figura davvero determinante nella direzione spirituale di re Luigi XI, quindi di confessore, di re anche Ferdinando I. E quindi a Napoli, dove c'era il re Ferdinando I, ecco che continuò quella devozione fortissima e veniva diciamo richiesto da tutti, da Napoli come dalla Francia. Ecco che quindi l'afflusso di persone al suo cospetto aumentò sempre di più. Molti religiosi francescani, benedettini ed eremiti, affascinati dal suo stile di vita, si aggregarono a lui, non solo quando era a Napoli, ma anche dopo. Quindi affascinava il mondo spirituale, gli ordini religiosi, ma affascinava proprio i sovrani. Abbiamo detto sta arrivando prima Napoli e poi Luigi XI, che lo stimò moltissimo e contribuì alla fondazione di due monasteri dell'ordine dei Minimi, uno a Plaisy-les-Tours e uno sul Monte Pincio a Roma, del quale fa parte anche la chiesa della Trinità dei Monti. Nel 1498, alla morte di Carlo VIII, ascese al trono Luigi XII. E benché San Francesco chiedesse di tornare, non vedeva l'ora di poter tornare, era già anziano, nella sua terra, ecco, e questo sovrano, Luigi XII, non lo concesse. E lui doveva obbedire al Papa, che gli aveva detto che avrebbe dovuto continuare a vivere in Francia per il bene della Chiesa. Il santo eremita, quindi, quando salì al trono Luigi XII, aveva già 82 anni, eppure ne visse ancora 15 in Francia, e lì morì. E quindi è chiaro che egli si privò della sua vita eremitica, ma questo suo grande sacrificio fu molto gradito a Nostro Signore, ed egli continuò ad elargire grazie e miracoli, intercedendo presso appunto il Signore proprio per le anime e le guarigioni delle persone. Ecco quindi che è evidente la grande capacità di San Francesco da Paola di ottenere grazie e miracoli, una capacità che però non è così complicata. Basta credere, basta avere fede. Ma la fede giusta, quella autentica, quella fede che oltrepassa i sistemi terreni e quindi la nostra materialità. La scienza non sa rispondere ai miracoli. Abbiamo proprio prova di ciò quando vengono espressi i rapporti, delle commissioni sanitarie e scientifiche, quando bisogna appunto dare un giudizio sui miracoli dei santi e dei beati. Che cosa scrivono questi medici, questi scienziati? Scrivono scientificamente inspiegabile. Quel fenomeno, quella guarigione, quel fatto è scientificamente inspiegabile. Non dicono è stato un miracolo. Non lo dicono, non lo scrivono. La scienza terrena, non crede ai miracoli. Il positivismo dell'Ottocento in particolare, della fine del Settecento e dell'Ottocento, ha dato avvio alla scristianizzazione pervasiva nella società, e il positivismo è proprio la scienza allo stato puro. Quando diciamo scienza allo stato puro, è quella scienza che nega completamente l'intervento di Dio. Anzi, è qualcosa di odio. Stiamo parlando proprio di astio, di odio della scienza nei confronti degli interventi soprannaturali. Ma questa scienza in realtà è una scienza monca, fortemente limitata perché è materialista, unicamente materialista. E ci sono però dei riscontri, pensiamo ad esempio al grande santo medico, no? Di Napoli, che ha dato manifestazioni di miracoli in vita e di credere alla scienza nella sua completezza, quella del regno di Dio, che viene dall'onniscienza di Dio, quindi la scienza è dono dell'onnipotente, è dono dell'onnisciente. Sì, la scienza, ma la scienza nella sua completezza, non nella sua limitatezza e assoluta materialità. Ed è San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati ha dimostrato, lui medico, che la scienza terrena è compatibile con i miracoli, con le grazie. Certo, perché è la scienza vera, è la scienza con la S maiuscola, perché non è solo terrena, non è soltanto materiale, ma è qualcosa che va oltre. E quindi è una scienza che si rifà all'onniscienza di Dio. Io vedo che ci sono degli interventi da parte di alcuni. Io vi ringrazio del vostro ascolto e anche dei vostri interventi. C'è Anna Virgilio che ci dice: ne dà esempio anche l'attuale Papa, che di santi non parla praticamente mai. È vero, ed è una grande tristezza, ed è una grande amarezza. Perché sono proprio i santi coloro che ci danno nel nostro tempo, nel tempo in cui noi ci è dato da vivere, la forza per poter avere una fede che non è soltanto spirituale. La nostra fede non è una filosofia, solo una filosofia, non è solo una teologia, non è solo fideismo, è concretezza, come è l'Eucaristia, che è corpo e sangue. Quella moneta che San Francesco da Paola ha spezzato ha fatto uscire il sangue. Non era il sangue di Cristo, era il sangue che veniva spremuto da un tiranno. Vedete che appunto la nostra fede è concreta, è spirito e materia. Ecco l'inganno spaventoso dei positivisti e degli scienziati del nostro tempo, che pensano che tutto sia nella materia. E poi si ingannano, perché in realtà loro non hanno una visione completa e quindi si fondano, la loro scienza è fondata solo sulla materia, ma in realtà quella materia li imprigiona in un credo che è assolutamente limitato e a volte distruttivo, come oggi anche vediamo. Pensate a tutte le tecniche manipolatorie del fecondare, no? Le donne, l'utero in affitto, sono obbrobri. E la scienza mostruosamente aiuta a realizzare la distruzione dell'uomo stesso. Si dice che oggi siamo nel postumanesimo, no? Cioè siamo nell'epoca in cui addirittura si parla di transumanesimo, si va oltre l'umano, perché addirittura si arriva a odiare l'uomo. Come si fa a pensare di dare una famiglia a un bambino? Una famiglia, cosiddetta famiglia, che non lo è, di un uomo uomo e di una donna donna. Ma solo dei mostri possono pensare a questo. Solo dei mostri che si dicono credenti nella scienza. Quella scienza che talvolta fa buone cose, sì, Oggi siamo nel ventunesimo secolo e quante buone cose può fare la medicina? Assolutamente sì, nella chirurgia, nel guarire anche attraverso medicinali, perché l'uomo con le sue capacità può raggiungere grandi cose, certamente, e questo è buono. Ma quando fallisce questa scienza? Fallisce quando va contro le leggi di Dio. Allora non è più scienza costruttiva, ma è scienza distruttiva. Vorrei ancora dire qualcosa di voi che appunto avete scritto. Sì, vi saluto anch'io, vedo i saluti, vedo i ringraziamenti. Grazie a voi che avete la pazienza di ascoltare. E Gaspare ci dice: 2019, correvo con la moto più di 1,50 all'ora. Un gatto mi taglia la strada, volo più di 3 metri in aria senza casco. Avevo il santino di San Francesco da Paola in tasca e sono atterrato vivo. Scusa Gaspare se mi commuovo, ma sono fatta così. Abbiate pazienza. E questa è una testimonianza miracolosa, miracolosa. Perché qui parliamo davvero di una grande grazia immensa. 3 metri in aria, senza casco, e aveva il santino Gaspare di San Francesco da Paola con sé ed è atterrato vivo. Queste sono le grazie, sono i miracoli dei nostri santi perché loro intercedono. Se noi abbiamo con noi le immaginette di coloro a cui noi siamo devoti, e se noi li preghiamo, se noi crediamo nella loro intercessione, i santi ci aiutano, ci proteggono e quindi ci portano anche le grazie, le benedizioni e i miracoli. Anna Virgilio ci dice ancora: si può dire che San Francesco fu sacrificato in Francia per ragioni politiche? Allora, diciamo questo, che la Santa Sede, quindi il Papa, ha una funzione istituzionale in terra e quindi è tenuto anche ad avere rapporti come sovrano, perché il Papa è un sovrano, è il viceré della Chiesa, no? Viceré di Cristo. Ed è tenuto ad avere dei rapporti anche con altre istituzioni terrene. E se il Papa aveva reputato giusto per avere un buon rapporto diplomatico con la Francia, che in quell'epoca non erano affatto buoni, ecco che San Francesco da Paola è stato anche dirimente, è stato anche efficace proprio per essere al servizio della Chiesa e ottenere dei buonissimi risultati per la pacificazione dei rapporti tra Francia e Roma. Poi dunque Luigi Antenucci ci dice: Ave Maria, laudetur Jesus Christus, grazie mille, sempre una crescita infinita ascoltarla. La ringrazio tantissimo Luigi. I santi sono per noi l'esempio da seguire per metterci alla sequela di nostro Signore Gesù Cristo. È proprio così. È veramente così. Noi possiamo e dobbiamo prenderli a modello perché la Chiesa canonizza, beatifica, perché? Per darceli a modello. E anche se oggi ancora si prosegue in questo uso nella Chiesa di Roma, tuttavia c'è una grave, gravissima lacuna. Non si parla appunto di loro, dei santi. Si canonizzano ancora, si beatificano ancora, ma non si porta la loro testimonianza, che invece è essenziale. E quindi sì, noi dobbiamo prenderli da esempio e metterci alla sequela del Signore, proprio sul loro esempio. E poi ancora Luigi Antenucci ci dice: mi sono commosso al racconto dei miracoli di San Francesco. E certo, come può non essere così? Se la nostra fede è autentica e c'è nostalgia. Ecco perché, Luigi, c'è una grande nostalgia di bontà, c'è una grande nostalgia di bene, di bellezza che i santi portano. E quando i santi appunto si conoscono, e allora ci si allarga il cuore e diventano un balsamo. Quindi ecco perché appunto c'è questa rubrica, andare oltre gli inganni, perché attraverso di loro noi comprendiamo la nostra realtà. I santi sono eterni, vivono nel tempo, ma non sono di questo tempo, cioè non sono del mondo, no? Tempo e spazio sono stati creati da nostro Signore. E i santi sono fuori dal tempo, sono fuori dallo spazio. E lo dice Gesù, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Infatti i santi appartengono già al regno di Dio, l'abbiamo detto. Il regno di Dio non pensiamo, non pensiamo finché ci sarà il mondo, non è soltanto l'aldilà, ma è già qua. E i santi portano già il regno di Dio in terra. E questo ha realizzato San Francesco da Paola. Io vi ringrazio davvero di cuore e vi auguro una santa domenica in compagnia di San Francesco da Paola, che domani ricorre appunto la sua memoria. Grazie ancora. Ave Maria.